Carissimi fratelli e sorelle, vi dicevo domenica del buon pastore. In realtà dovremmo dire domenica del bel pastore, perché la parola greca usata da Giovanni nel suo Vangelo, quando riporta la frase di Gesù, è appunto tradotta letteralmente il bel pastore, no? La bellezza e la pienezza della grazia, della bontà, della misericordia. E per questo anche che l'uomo di oggi, così lontano da Dio, ha perso il senso della bellezza, delle cose belle. E voi vedete anche i nostri bambini che giocano con quei mostri così brutti, no? Segno di questo tempo proprio, che lontano da Dio si allontana dall'eterna bellezza, che si rifrange sul volto di chi crede, spera e lo ama. La bellezza di Dio si riflette sul volto dell'uomo che vive nella figliolanza, nell'amore del Padre suo del cielo. Vediamo alcune riflessioni da questa parola che la Chiesa oggi spezzetta dagli Atti degli Apostoli. C'è questo momento della evangelizzazione che Paolo e Barnaba arrivano ad Antiochia in Pisidia, e non da confondersi da quell'altra Antiochia dove per la prima volta i fedeli di Cristo vennero chiamati cristiani. Ci fu in questo posto, Antiochia di Siria, un grande entusiasmo di fronte alla predicazione degli apostoli, e allora Barnaba andò a chiamare Paolo, che era a Tarso in un suo lungo ritiro di anni. Lo tirò fuori da Tarso, dice: vieni con noi perché a Antiochia abbiamo bisogno di te, perché c'era questo entusiasmo Antiochia di Siria, e tanti appunto divennero cristiani, e lì appunto fu la prima volta che si chiamarono cristiani. Questa è un'altra Antiochia, questa è Antiochia in Turchia. E qui che cosa succede? Che come al solito gli apostoli predicano per primo ai giudei. Ma che cosa è successo? È successo che la loro predicazione attirava molto le persone, e allora quelli che governavano, quelli che erano altolocati lì tra i giudei, si ingelosirono, perché questi attiravano le persone e loro si vedevano senza seguito. E allora sobillarono, fecero tutto quello che abbiamo ascoltato. La gelosia è tremenda, tremenda, tremenda. In tutti i luoghi, in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, familiari, di lavoro poi non ti dico quello che succede, no? E purtroppo anche nei nostri ambiti ecclesiali di tutti i generi, perché spesso anche la gelosia si nasconde con altre forme di giustizia, ma in realtà il geloso che cosa vuole fare? Vuole tagliare le gambe all'opera dell'altro. No, non fare così mai. Se noi viviamo di Lui, del risorto, abbiamo una forza dell'amore, e la forza dell'amore pasquale è una forza particolare che è diversa dall'amore che noi viviamo nella Quaresima, nella Settimana Santa, dietro a Gesù, piangiamo con Gesù che piange, siamo addolorati con Gesù addolorato. È una cosa buona, ma è facile. Chi non si commuove davanti a una persona che soffre? Ci commuoviamo anche davanti a un animale che soffre. Ma gioire con chi gioisce è proprio del risorto, di chi ha lo spirito della risurrezione, di chi ha l'amore di Dio. Solo chi ha l'amore di Dio può gioire con chi gioisce. E questa è la grazia della Pasqua, l'amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori, perché possiamo essere uomini che sanno gioire delle gioie degli altri. E che vi ho detto che non è facile. Prova una mamma che ha il figlio disoccupato e la vicina di casa gli viene a dire che suo figlio ha trovato lavoro. Se ha l'amore di Cristo, se ha l'amore pasquale, sa gioire veramente, sa andare oltre quella ferita umana, perché certo suo figlio non c'ha lavoro, e chiaramente dice, ma però sa andare oltre, perché l'amore di Cristo ti fa andare oltre il sentimento spontaneo che può venire di chiusura, perché hai l'amore di Cristo e ti fa gioire con chi gioisce. E dice poi Luca, raccontando questo episodio degli Atti degli Apostoli, che gli apostoli se ne andarono via, e come ci ha detto anche qualche domenica scorsa, dopo che erano stati fustigati, se ne andarono via lieti, pieni di gioia e di Spirito Santo. Le cose gli andavano male, perché furono mandati via, furono scacciati via, eppure sono pieni di gioia. Ma com'è? Come funziona qua? Ah, forse c'è una gioia che non mi viene dall'avere tutto quello che mi serve. Forse c'è una gioia che non mi viene perché c'ho un lavoro, c'ho la salute, c'ho dei bravi figli, una brava moglie. Forse c'è una gioia che non dipende da questo. E da che cosa dipende? Da una missione che tu sai di avere. È la missione che ti dà gioia. Perché una vita senza missione non ha senso. È circoscritta in quella tua piccola vita di un tran tran, bello quanto vuoi, ma è un tran tran. Poi i figli si invecchiano, poi vai in pensione. Se non hai una missione, la tua vita è squallida. Sì, passerà momenti di gloria effimera, ma se non hai una missione, non avrai mai una gioia vera, entusiasta, che ti potrà accompagnare nella vecchiaia, ti potrà accompagnare nel lutto, ti potrà accompagnare quando tutte le cose vanno male, quando sarai, chi non lo sarà, no? Decrepito, senza forze. Noi abbiamo il nostro povero padre Capello, no? Che non c'ha più forze su quel letto. Ma quando hai una missione, la tua vita ha un significato e un senso. E chi ti dà questa missione? Te la dà Lui, te la dà la Chiesa. E qual è la nostra missione? È grande, è una missione grande. Salvare questa povera umanità. Da che cosa? Dall'inferno. Dalla morte eterna. Questa è la missione grandissima. E l'abbiamo ricevuta nel battesimo. E Gesù nel Vangelo ci parla della vita eterna, e ce ne ha parlato anche gli Atti degli Apostoli, quando Paolo dice, ecco, visto che voi non accogliete la vita eterna, voi rifiutate la vita eterna, noi ce ne andiamo. E ce ne ha parlato anche il libro dell'Apocalisse, dove dice il pastore che li guida alle sorgenti della vita eterna. E ce n'è parlato pure Gesù nel Vangelo, dove ci dice che Lui ci dà la sua vita. E qui vorrei che mi ascoltasse bene un attimo. Ma che cos'è questa vita che Cristo ci dona? Il pensiero che potremmo avere è quello di, ecco, la nostra vita si prolunga, quello che ci viene più logico, più umano, no? La mia vita si prolunga oltre la morte e io sono immortale. No, non è quella, perché anche all'inferno la tua vita si prolunga. Quindi non è semplicemente che si prolunga la tua vita, è che tu partecipi della vita di Cristo, una vita che era prima di te e scorre dopo di te, per l'eternità. Partecipare alla vita di Cristo. Perché, come dice Gesù, io e il Padre siamo una cosa sola, ma noi e Cristo siamo una cosa sola con Lui. E allora nel battesimo siamo stati innestati in Lui. E cosa dirà Paolo? Non sono più io che vivo. Ma attenzione, quando Paolo dice non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, non lo dice perché al culmine di un'esperienza mistica di santità, no, lo dice perché battezzato, e io sono battezzato, voi siete battezzati, ciascuno di voi, se ci crede sul serio, ma se ci crede sul serio, non solo può, ma deve dire con Paolo: non sono più io che vivo, è la vita di Cristo che vive in me, io vivo nella vita sua. Io e lui siamo una cosa sola. E quanto è bello questo, quanto è bello vivere questa vita, no? Insieme con lui. E nell'Apocalisse ci parla di questa moltitudine immensa. Siamo sempre portati allo scoraggiamento, alla depressione. No, c'è tanta gente buona nel mondo, ma non fa cassetta, non vengono messi nei telegiornali. C'è tanta gente buona nel mondo che viene rivestita di Cristo, che segue Cristo e che partecipa di Lui. E dice Giovanni a queste persone: Dio asciuga le loro lacrime. Che bello questo. Chi è che non piange qua giù? C'è qualcuno di noi che non ha pianto e non ha un giorno in cui piange? C'è una frase molto bella del Vecchio Testamento: le guance di Dio si bagnano delle lacrime delle vedove. Che bello! Le guance di Dio si bagnano delle lacrime delle vedove, ma non semplicemente delle vedove, ma di chi soffre, di chi è afflitto. E quanta afflizione c'è oggi nel mondo, ma quanta sofferenza stolta, stupida direi, perché dovuta alla nostra stupidità, alla nostra insipienza, ma quanta sofferenza, quanta gente che piange, con le famiglie che si sfasciano. E Gesù e il Padre asciuga queste lacrime e ci dà la forza, ci dà la grazia di tenere duro, di non fare atti di disperazione, di non scoraggiarci e di andare avanti nella vita. Perché? Perché abbiamo una missione: salvare questo povero mondo dalla follia dell'insipienza. Che cos'è l'insipienza? È l'uso errato del cervello, l'uso errato del cervello. Quando sei senza Dio diventi pazzo, folle. Sapete, nella progressista Svezia, l'ultima che si sono inventati qual è? Beh, non l'hanno approvato, ma già che viene proposto, no? L'incesto libero e la necrofilia. Sapete che cos'è la necrofilia? Disgustoso. Disgustoso, cercatelo nei vocabolari, non ve lo voglio neanche spiegare che cos'è la necrofilia. Pazzo, uomo pazzo. E quando gli hanno chiesto: ma scusate, ma perché fate questa interpellanza? Perché chiedete queste leggi? È perché lo Stato non deve intervenire nelle nostre cose private. Uomo pazzo. Questo uomo pazzo Dio ama. Per questo uomo pazzo Dio è morto in croce. Perché il suo amore è folle e ci vuole coinvolgere in questo amore. E quando dice qui nel Vangelo: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me e mi seguono, non vuole dire mi obbediscono. Non siamo noi nell'epoca dell'alleanza dell'obbedienza. Noi non siamo chiamati all'obbedienza, siamo chiamati all'amore, a una sequela, e mi seguono per amore, per amore. Che tristezza un cristiano che obbedisce ai comandamenti con fuoco, è triste. Siamo chiamati a essere discepoli che seguono il Maestro. E dove li vuole portare il Maestro? Li vuole condurre alle sorgenti della vita, a vivere pienamente di Lui e vivendo di Lui a dare come Lui la nostra vita. Perché? Perché il mondo si salvi. Guardate, oggi più che mai abbiamo bisogno di ripetere che la Chiesa c'è solo per questo motivo, per salvare il mondo. Non ha altro motivo per esserci la Chiesa che salvare l'umanità. E Gesù ci dice: coloro che mi conoscono, coloro che mi seguono, coloro che mi amano, io do loro la vita e nessuno li strapperà mai dalla mia mano. Che bella anche questa immagine. Sapersi nella mano di Gesù. Qualunque cosa possa succedere, sono nelle mani di Gesù. Dirà Paolo: cosa mi può succedere? Naufragi, malattie, morte, prove. Cosa mi succede? Chi mi può separare dall'amore di Gesù? Chi mi può separare dalla mano di Gesù? Nessuno. E allora chiediamo in questa domenica, che siamo chiamati come Chiesa a invocare, supplicare, che il Signore ci mandi buon pastori come Lui, perché cooperino insieme con Lui alla salvezza di questa povera umanità. Preghiamo per questo e adoperiamoci con la santità della nostra vita, con la semplicità del nostro amore, con la coerenza della nostra testimonianza. Preghiamo e imploriamo questo dono, che è segno dell'amore di Dio. Quando non ci saranno più vocazioni, significherà che Dio non ci ama più. E questo sarebbe veramente una tragedia. Ogni vocazione è segno che Dio continua ad amarci, senza altro motivo, perché non c'è altro motivo che il suo amore stesso. La Vergine Maria ci accompagni in questo cammino, ci aiuti a non perderlo di vista, ci stia accanto, ci sproni, ci rimproveri e ci castighi quando allontaniamo il nostro sguardo dal suo Figlio. Perché possiamo arrivare insieme con Lui e vivere insieme con Lui nella sorgente della vita eterna. Amen.